Buonasera a tutti, benvenuti, direi che possiamo cominciare. Oggi avremo il secondo incontro di questa rassegna, che è iniziato ieri con un incontro molto partecipato presso l'Aula Magna del Liceo Fermi di Arona, in cui il professor Pasquino ha dialogato anche con gli studenti sul tema della post-democrazia. Questa sera ringraziamo il professor Riva, questo pomeriggio, ringraziamo il professor Riva che è qui con noi, e tratterà un tema che è molto vicino anche al mondo dei giovani, che è quello dell'identità, la nuova identità nel mondo digitale, con alcuni agganci anche ad alcuni argomenti di stretta attualità, tra cui quello delle fake news. Permettetemi innanzitutto, come docente del Liceo Fermi, di fare alcuni ringraziamenti. In primo luogo all'amministrazione comunale che ci ha permesso di effettuare questi incontri dandoci questa sala, visto che qua è presente anche il sindaco dottor Dosmeroli, se magari vuole fare un saluto. Sì, sì.
Ma io sono contento che vengano fatti questi incontri, e purtroppo ieri ne avevo uno a Carpignano Sese, non potevo essere presente, però c'era qui c'era l'assessore dottoressa Monia Mazza. E posso solo dire che il mondo sta diventando sempre più interconnesso e i social sono un mondo virtuale con cui ci dobbiamo confrontare tutti i giorni. Come sempre c'è una regola aurea che per tutte le cose usare il cum grano salis, ecco, quindi se lo si usa anche nei social probabilmente lo si riesce a affrontare nel modo più corretto, e non dimenticandosi poi tutte le criticità che hanno i social, che restano vita naturale durante, sono stati casi anche terribili di persone che insomma non hanno retto anche alle ansietà che danno anche i social. Comunque in tutti i casi sempre meglio le amicizie vere e fisiche piuttosto che quelle virtuali. Bocca al lupo per il pomeriggio.
Grazie. Ecco, poi ringraziamo ovviamente l'organizzazione Solidarietà e Partecipazione che ha organizzato questo incontro e la libreria Feltrinelli, e soprattutto perché ci hanno dato, come dicevo, la possibilità di partecipare e di condividere con loro questa bellissima esperienza e avventura. Però un ringraziamento davvero speciale, particolare, ci terrei a farlo davvero ai ragazzi e agli studenti, che non solo sono presenti qui, erano numerosissimi anche ieri, ma nelle scorse settimane hanno dedicato parte del loro tempo, e sappiamo che ne hanno poco, sono molto impegnati ed è molto prezioso, per fermarsi a scuola alcuni pomeriggi, prepararsi su questi argomenti, leggere articoli, testi, porci le loro domande. Vi assicuro che l'hanno fatto col consueto interesse e entusiasmo e ci hanno un po' contagiati, per cui è stato piacevolissimo seguire questo percorso insieme a loro, ecco, e speriamo possa essere anche stata per loro una bella esperienza e proficua. Grazie poi al pubblico, a tutti quanti, e passo subito la parola a Nicole che ci presenterà il nostro professore. Un applauso ai ragazzi ovviamente.
Buongiorno a tutti, io sono Nicole e sono qui per illustrarvi brevemente di che cosa parleremo oggi. Innanzitutto ringrazio i presenti e il professor Riva per essere qua con noi. Allora, ieri sera è stato affrontato il tema della post-democrazia, che pone sul piano una questione fondamentale, che è quella della comunicazione. Infatti la comunicazione ai tempi moderni risulta molte volte difficile e sicuramente un argomento molto attuale che si può anche collegare con quello delle fake news. Giuseppe Riva è professore ordinario di Psicologia Generale e Psicologia della Comunicazione all'Università Cattolica di Milano. È responsabile editoriale di numerose riviste scientifiche e ha pubblicato oltre 400 articoli scientifici in lingua italiana e lingua inglese. Attualmente è membro dell'American Psychological Association ed è anche presidente dell'Associazione Internazionale di Cyberpsicologia. Negli ultimi decenni noi abbiamo assistito a un progressivo sviluppo della tecnologia. Questo significa che abbiamo a che fare normalmente con tablet, PC e smartphones. Questo ha permesso la creazione del Global Village, ossia il villaggio globale che mette in comunicazione persone da diverse parti del mondo. Questo processo potrebbe sembrare trasparente, ma in realtà non lo è. Infatti questa novità tecnologica sta fortemente influenzando la nostra società, spesso portandoci anche ad abusare di questi nuovi mezzi di comunicazione. Le fake news ben si inseriscono in questo contesto della non trasparenza, soprattutto per il fatto che molte volte ci troviamo di fronte a persone o utenti di cui non sappiamo l'effettiva attendibilità. Passerei la parola a Tommaso, che invece vi spiegherà in maniera un pochino più approfondita cosa siano queste fake news. Grazie.
Salve a tutti. Spesso, come sapete, ci troviamo di fronte a notizie che ci sconvolgono, che ci colpiscono nel profondo e che però vengono prontamente smentite. Ognuno di noi si è trovato a pensare a come sia possibile quindi trarre la verità nel vasto mondo delle comunicazioni senza lasciarsi condizionare eccessivamente da elementi che talvolta variano la nostra percezione della realtà. Fake news ci propone un'analisi incentrata soprattutto sui meccanismi con cui queste false notizie vengono prima create e poi diffuse, facendo uso di strumenti forniti da due nuove aree di ricerca, delle quali il professor Riva si è in particolare occupato. Queste sono la scienza delle reti, ossia una disciplina che si occupa di comprendere come funzionano le diverse aggregazioni sociali, la cyberpsicologia, che ha come sfondo la psicologia cognitiva delle comunicazioni e si pone come obiettivo l'analisi dei media e dei social media e della loro influenza sulla società. Negli ultimi tempi sono state proprio incredibili fake news le protagoniste dei principali scontri politici, come quello riguardante gli Stati Uniti d'America e le recenti elezioni presidenziali. Per meglio comprendere come questo genere di informazioni venga organizzato al fine di orientare le diverse opinioni, particolare attenzione sarà rivolta alla diretta proporzionalità tra lo sviluppo della tecnologia e la sua influenza sui diversi aspetti dell'esperienza soggettiva e sul sempre più dinamico mondo che ci circonda. Ora ringrazio nuovamente il professor Riva per essere venuto e cedo a lei la parola.
Grazie, io mi alzo in piedi se non creo problemi, perché se no mi sembra troppo di essere nella situazione del professore universitario che viene a fare lezione. Invece quello che vorrei oggi in questo tempo che passiamo insieme è quello di riuscire a comunicare con voi e a condividere con voi una serie di riflessioni che ho fatto sì come ricercatore dell'area ma anche come genitore. Io ho due figlie che hanno 8 e 11 anni e uno dei problemi che mi pongo come genitore è quanto possono usare la tecnologia, come la devono usare, cosa possiamo fare per renderli consapevoli di quello che sta succedendo. Quindi quando ho visto il programma, voglio fare i complimenti all'associazione che ha organizzato questa serie di eventi, perché oltre a conoscere molti dei colleghi che vedrete, è per me evidente un filo rosso che collega tutte queste chiacchierate con esperti, che vuole un po' riflettere proprio su quello che sta succedendo, i cambiamenti. Siamo una società che sta cambiando, i nostri figli stanno cambiando, il problema è che molto spesso non avevo tempo di riflettere su quello che sta succedendo. Quindi quello che, diciamo, sarei contento di ottenere con la giornata di oggi è farvi riflettere su quello che secondo me sta accadendo. Da dove parto? Parto da alcuni dati. Adesso vediamo un po', questo sono io, ma avete capito cosa faccio, sono questi dati. Questi sono i dati più recenti che ho trovato sull'uso della tecnologia, sono dati che secondo me fanno molto riflettere. Oggi ciascuno di noi passa in media in Italia 6 ore al giorno davanti a internet. In media 6 ore al giorno, è un numero elevatissimo. Non tutti tra l'altro passano 6 ore al giorno, quindi sappiamo una media, se c'è qualcuno che ne fa 2, altri ne fanno 10. E oggi la seconda attività che noi facciamo di più dopo il sonno, dopo dormire, neanche il lavoro, che in realtà molte di noi utilizzano la tecnologia anche da lavoro. 6 ore, e queste 6 ore, l'altra cosa che non si vede benissimo da questi dati, è che queste 6 ore non riguardano soltanto gli adulti, ma riguardano anche i piccolissimi. In questa tabella che è stata presa da una ricerca di adulti, qui si vede poco, qui c'è l'utilizzo del PC delle persone da 2 anni in su, quindi 2 anni stiamo parlando, non stiamo parlando di qualcuno che sa già leggere e scrivere, stiamo parlando di persone che non sanno né leggere né scrivere, in alcuni casi non sanno neanche parlare. Eppure queste persone in media già oggi usano la tecnologia 1 ora al giorno in media. È un cambiamento radicale, non è mai successo nella storia che prima di imparare a parlare o a scrivere qualcuno usasse una forma alternativa di organizzazione della conoscenza. Non è mai successo nella storia dell'uomo. Non è mai successo che ci fosse un uso della tecnologia che precedesse addirittura l'imparare a leggere e a scrivere. Infatti il problema, ci sono sicuramente gli insegnanti qua di tra voi, chi insegna nelle scuole elementari si sarà accorto di un cambiamento, che bambini che arrivano alle scuole elementari oggi, che sono abituati già da anni a utilizzare i tablet, i cellulari, perché noi sappiamo benissimo, qualunque genitore sa benissimo che oggi un bambino è attratto come il miele dai cellulari, dai tablet, dalla tecnologia. E la cosa ancora più impressionante è che lo sa usare ancora prima di iniziare a parlare. Questo è il paradosso. Se voi avete dei figli che hanno a loro volta i loro figli, avete dei fratelli, e prendete un bambino con meno di 12 mesi, gli date in mano un cellulare, lui lo impara a usare subito. È un cambiamento significativo, radicale. Il problema è che cosa succede nella nostra mente. Io so che domani c'è l'incontro col collega neuroscienziato che affronterà più in dettaglio una serie di questi meccanismi, però voglio raccontarvi oggi la riflessione che dobbiamo fare. Per molti genitori il cellulare non è molto diverso da una qualsiasi tecnologia. In fondo, se ci pensiamo, un cellulare e una lavatrice non è che costino molto diversamente oggi. Più o meno, se voglio un cellulare di buon livello mi costa come una lavatrice, e i cellulari di ottimo livello mi costano molto di più di una lavatrice, senza dubbio. D'altra parte però la tecnologia cellulare e tecnologia tablet, perché il tablet, pur non facendoci telefonare, è sicuramente una tecnologia che ci fa interagire, hanno una grande differenza, sono dei media, cioè noi non ce lo ricordiamo, pensiamo che il tablet sia qualcosa, diciamo, di tecnologico, come un registratore, come una volta c'era il giradischi. In realtà questo tipo di tecnologie sono dei media. Che cos'è un medium? Un medium è qualcosa che sta in mezzo tra noi e un altro e ci consente di comunicare. La forza dei media è che ci permettono di superare il limite della comunicazione faccia a faccia, come qui io sono davanti a voi. Se non fossi adesso qui ad Arona non potrei parlare con voi. Un medium mi consente di parlare con voi anche se io non sono qui, supero i vincoli spazio-temporali. Qual è il problema del medium però? Che io non posso parlare attraverso il medium come faccio adesso, non posso usare il mio corpo, la mia voce in maniera spontanea e naturale, devo adattarmi a quelle che sono le caratteristiche del medium. Questo processo di adattamento è un processo che dal punto di vista cognitivo genera, ha un impatto sulla nostra mente. Cioè quello che non dobbiamo dimenticarci è che ciascun medium, non solo le tecnologie, ma le tecnologie in particolare, perché sono il medium più potente ed efficace, producono dei cambiamenti nella nostra mente, semplicemente per il fatto che li usiamo, perché dobbiamo adattarci e questo adattamento ha un effetto. E quello che vorrei raccontarvi oggi è un po' come la tecnologia impatta sulle due grandi dimensioni della nostra identità. Noi, quando parliamo di psicologi, parliamo di identità, facciamo riferimento a due cose diverse. L'identità in senso di consapevolezza. Io che sono consapevole. Quindi un'identità in prima persona. E come vedremo tra poco, le tecnologie cambiano in maniera significativa il modo con cui io vedo la realtà. Ma non solo. Esiste un secondo tipo di identità che è il modo con cui gli altri mi vedono e io mi percepisco da fuori, è l'identità in terza persona. Questa identità in terza persona sempre di più viene definita oggi attraverso nuove tecnologie, in particolare attraverso i social media. Cosa implica questo? Anche questo porta a un cambiamento, per cui quello che sembra uno strumento innocuo, non molto diverso da quello che era un registratore, giradischi di qualche anno fa, in realtà ha un impatto cruciale sui nostri processi cognitivi, sia per quanto riguarda quello che noi sentiamo, l'identità interna, sia per quanto riguarda il modo con cui gli altri ci vedono, l'identità sociale. Ma cerchiamo di capire perché e come, e cerco di fare una serie di esempi in modo tale da essere, diciamo, pratico. Partiamo da come ci cambia. Innanzitutto partiamo da una riflessione che sembra banale, ma non lo è. Anche la tecnologia è cambiata molto. Inizialmente la tecnologia, quando pensiamo alla tecnologia, pensavamo ai computer. I computer erano meccanismi, strumenti di calcolo. Quindi, tipicamente, negli anni 60, quando c'erano i computer, avevamo dei computer che fondamentalmente facevano solo calcoli, basta. Oggi le tecnologie sono completamente diverse. I calcoli li fanno ancora, ma noi non li vediamo più. Quello che noi percepiamo sono delle esperienze. La tecnologia è progressivamente diventata fonte di esperienza, e non solo, di esperienza relazionale, ossia l'esperienza che passa dalla tecnologia non riguarda più solo il rapporto tra me e il computer, come negli anni 60 chi metteva la scheda perforata interagiva col computer. Oggi l'interazione con l'altro passa sempre di più attraverso la tecnologia e diventa un'esperienza. Qui ci sono diversi ragazzi che sono alle superiori, lo sanno benissimo, l'uso dei social per loro è un'esperienza. Non è soltanto uno strumento di comunicazione, è un modo per passare il tempo. E cosa genera la tecnologia come esperienza? Il problema è che, essendo un'esperienza, noi continuiamo a farla. E l'impatto più grosso delle esperienze sui nostri processi cognitivi è che modellano il nostro sistema cognitivo. E qual è il risultato? Il risultato è che dopo tutte queste esperienze che ne facciamo, abbiamo accumulato alla fine del processo di crescita, quando siamo ormai alla fine, all'ultimo anno del liceo, qualcosa come 15.000-18.000 ore di utilizzo della tecnologia. È una quantità enorme. Per il presente, e qui serve un esempio per capirlo, che se io voglio diventare un violoncellista professionista, ho bisogno più o meno dello stesso numero di ore. Voglio diventare un pilota professionista d'aereo, ho bisogno di 15.000 ore di esperienza. Quindi qual è il punto? Che come un pilota d'aereo, dopo 15.000 ore di esperienza, è diventato diverso da noi. Sa guidare l'aereo in maniera totalmente automatica e intuitiva. Lo stesso vale per l'adolescente. Alla fine della sua arriva la maturità e ha 18.000 ore di esperienza dell'uso della tecnologia. Questo cosa fa? Porta a un primo elemento fondamentale. Rende i nostri figli diversi da noi. Io non ho mai usato così tanto la tecnologia, l'ho studiata tanto, ma non uso così tanto la tecnologia. Il problema è però che i più giovani, e già si vede alle scuole elementari, secondo me è proprio un elemento critico del cambiamento, riguarda il comportamento dei bambini delle scuole elementari. Alle scuole elementari i bambini che sono abituati a circa 600 ore di utilizzo della tecnologia e devono incominciare a imparare a scrivere, ma non hanno nessuna voglia. Loro sono stati abituati fino a quel momento ad organizzare la conoscenza usando un meccanismo di tipo sensomotorio basato sullo stimolo-risposta, e la risposta è immediata, veloce. Sul tablet schiaccio il bottone e c'è il suono. Arrivo alle scuole elementari e mi chiedono di stare seduto facendo 100 volte la A, che non riescono nemmeno a fare, senza nessuna risposta. E questi non sono motivati. Oltre a non essere motivati, tutta una serie di problemi legati al linguaggio, legati all'attenzione, diventano più evidenti. E infatti c'è un boom oggi di bambini con disturbi dell'attenzione e linguaggio. Da dove nascono? Nascono dal fatto che questi bambini hanno imparato a organizzare
la propria conoscenza usando un sistema non linguistico. Sembra banale, ma in realtà non lo è. E lo stesso vale per i diciottenni che sono qui, per i liceali. Dopo 18.000 ore loro sono diversi da me. Perché? Cerchiamo di capire il perché. In realtà è un tema che le neuroscienze, e domani probabilmente sarà un tema che tornerà ad essere affrontato, ce lo spiegano chiaramente. Noi facendo l'esperienza, progressivamente costruiamo all'interno del nostro cervello degli schemi mentali, chiamano le neuroscienze. Cosa sono questi schemi? Sono delle rappresentazioni che organizzano le conoscenze che noi abbiamo e ci permettono di fare previsioni. Cioè, io ho visto dopo 100 volte che vedo che quando il cielo si rannuvola dopo un po' incomincia a piovere, io creo uno schema che mi dice: guarda che se il cielo si sta annuvolando forse sta piovendo, e questo schema lo utilizzo per trovare delle soluzioni. Visto che sta per piovere, mi porterò l'ombrello. Questi schema quindi non sono soltanto qualcosa che serve per ricordare l'esperienza, ma serve anche per organizzare, per predire e decidere cosa farò. In pratica, con gli schemi io definisco le aspettative, e questo vale anche per i bambini delle scuole elementari. Io mi aspetto che dopo tutta una serie di interazioni con la tecnologia leggere il libro sia un'esperienza di un certo tipo, e invece è diversa. Secondo me, per capirlo proprio in maniera evidente, c'è questo video che lo spiega chiaramente. L'avete visto, purtroppo il video non so come mai non si vede benissimo, ma la bambina ha imparato a interagire col computer e si aspetta che il libro faccia la stessa cosa del tablet, il giornale. Schiaccia, dice: ma perché questo giornale non interagisce? Ma perché non si muove? Io schiaccio e non succede niente. Adesso il video purtroppo non è chiarissimo, però il concetto vi è chiaro. Questa bambina ha imparato a usare il tablet, e adesso se gli danno un libro, e potete provare con i vostri nipoti, regalate a Natale un libro a un bambino che è stato abituato a interagire col tablet, e lui cercherà di capire perché è così passivo, ma come, non funziona. Quindi qual è il problema vero? Il problema è che con la tecnologia io cambio gli schemi e questi schemi cambiano le aspettative. Vediamo se riusciamo. E queste aspettative che io mi formo, che cosa sono? Qui, anche qui le neuroscienze ci aiutano, in particolare le riflessioni di questo psicologo molto noto, ha vinto il premio Nobel per queste sue scoperte nel 2007, e si chiama professor Kahneman. Il professor Kahneman è noto, ha vinto il Nobel per l'economia perché ha dimostrato, contrariamente a quanto pensavano gli economisti, che le persone quando devono fare le scelte non fanno esclusivamente scelte razionali. Una cosa che probabilmente, diciamo, anche noi condividiamo questa visione vedendo le persone intorno a noi, però tenete presente che in economia per anni il principio di base di riflessione fosse l'homo economicus, quando le persone devono fare delle scelte tendono a scegliere quello che è meglio per loro. In realtà Kahneman ha dimostrato che non è vero. La scelta razionale c'è, certo, ma solo quando usiamo il ragionamento. In realtà all'interno del nostro sistema cognitivo noi abbiamo due diversi sistemi cognitivi. Uno più primordiale, che è basato sull'intuizione, L'intuizione è qualcosa di primitivo, che troviamo anche negli animali, è qualcosa di immediato, veloce, rapido. Il ragionamento, invece, al contrario, è lento. Infatti il libro di Kahneman si chiama Pensieri lenti e veloci. In pratica, qual è il problema? Che noi ragioniamo solo se riusciamo a dedicare il tempo necessario per farlo. Se non lo dedichiamo, noi non usiamo il ragionamento, useremo sempre l'intuizione. E questo cosa ci dice? Che nella maggior parte dei casi, tranne quando ragioniamo e quindi quando ci mettiamo ad esprimere giudizi espliciti, intenzionali, voluti, tendiamo ad agire intuitivamente. E l'intuizione prevalentemente utilizza quanto abbiamo preso negli schemi. Non so, pensiamo ad andare in macchina. Chi deve fare la patente, i diciottenni che devono andare a prendere la patente, spesso riescono a passare senza problemi l'esame di guida teorico, però quando devono andare a guidare, a fare l'esame di pratica, vengono bocciati. Perché? Perché non sono ancora riusciti a creare gli schemi che gli permettono di guidare in maniera intuitiva. Per cui cosa fa lo studente di scuola guida? Si deve ricordare tutti i processi. Metto le mani alle ore 9, poi guardo lo specchietto, poi devo schiacciare la frizione, poi a questo punto metto la prima. Ah no, devo mettere la prima? Oh, devo schiacciare la frizione. Sì, no. Richiede ragionamento questo tipo di utilizzo dell'auto. E il problema è che il ragionamento funziona molto bene se ho tempo, ma quando all'esame di guida l'istruttore dice ma vuoi partire, vuoi parcheggiare, funziona molto meno. E quindi l'intuizione in realtà è il sistema cognitivo più usato normalmente. Noi tendiamo a usare sempre di più la dimensione intuitiva. E il problema è che la dimensione intuitiva appunto è schematica e si basa su quello che abbiamo appreso. Questo cosa implica? Che i nostri giovani, dopo 18.000 ore usando la tecnologia, interagiranno con la tecnologia in maniera intuitiva. Il problema è, possiamo farlo anche noi? No. E infatti questo è il primo problema che vi separa noi, generazione over 40, dai più giovani. Che il nativo digitale, come viene chiamato oggi, è in grado di usare intuitivamente la tecnologia. Noi dobbiamo capire come usarla. E quindi qual è il problema? Che davanti all'uso della tecnologia, per noi è un problema, perché dobbiamo usare il ragionamento per capire come interagire col computer. Dobbiamo cambiare ora, l'ora è legale. Dobbiamo cambiare l'ora dell'auto. Come si fa a cambiare l'ora dell'auto? Devo prendere il libretto. Chiedo a mio figlio, mi cambi l'ora dell'auto, mi schiaccia tre cose, ta ta ta, e alla fine ha cambiato l'ora dell'auto. La differenza tra ragionamento e intuizione. E quindi cosa succede? Che la tecnologia modifica subito l'intuizione, dopo il ragionamento. Per cui l'uso più evoluto della tecnologia non è immediato, mentre l'uso intuitivo è immediato, il giorno lo fa subito, impara subito a utilizzare la tecnologia intuitivamente. Quando poi invece deve ragionare, se non c'è qualcuno che lo fa ragionare, non lo fa. E qui nascono tutta una serie di problemi e di opportunità, cerchiamo di vederli insieme. Il primo è proprio questo: il nativo digitale non deve pensare per usare la tecnologia, per lui è immediata, rapida. Devo usare il cellulare, devo mandare un SMS, SMS ormai non esistono più, devo mandare un WhatsApp, un messaggio vocale. Oggi i messaggi vocali sono lo strumento più utilizzato dei nativi digitali. Ecco, noi dobbiamo pensare, dobbiamo capire. Un over 50 che non ha mai usato un sistema automatico di completamento di una frase in un cellulare diventa pazzo. Cioè mia madre quando manda gli SMS non riesce a capire perché lei scrive S e compare qualcos'altro. E quindi qual è il punto critico? Che tutto per il giovane è immediato e veloce, per noi è molto difficile, complesso, e questo crea una distanza, una barriera. Non riusciamo più a capire che cosa fanno realmente i nostri figli usando la tecnologia. E qui nascono due approcci: la paura, non so bene cosa stanno facendo, chissà cosa mi combinano, oppure diciamo vabbè, sono bravi, qualcosa faranno. Due atteggiamenti tipici che creano. Dall'altra parte il nativo digitale non è consapevole, al contrario, del fatto che chi non è capace di usare la tecnologia intuitivamente la pensa diversamente da lui. E infatti cosa succede? Quando un nativo digitale progetta una tecnologia, la fa per quelli come lui e non per quelli che non sono intuitivi. E tipicamente la tecnologia noi non la sappiamo usare. Dice, ma come? È così facile. Schiaccia tre bottoni e succede qualcosa. Io dico, ma cosa succede? Non capisco. Quindi, perché ormai tutte le società tecnologiche sono fatte da giovanissimi? Perché sono loro che riescono a usare tecnologicamente le tecnologie in maniera intuitiva. L'altro problema legato a questo è che non solo l'interazione con la tecnologia è modificata negli schemi, ma anche le aspettative. E quindi l'altro problema che c'è è che il nativo digitale è diverso da noi perché non riusciamo a capire il senso di quello che fa. Da genitore mi sono detto, ma vado in pizzeria, uscita di classe, 18 persone davanti a un tavolo, ce ne fossero due che parlano fra di loro. Tutti col cellulare in mano che non si guardano in faccia. Dicevo, ma perché? Di solito ai miei tempi andavo in pizzeria a rischiare di conoscere le persone, interagire con loro. In realtà i giovani d'oggi dicono, sono in pizzeria, sono capitato di fianco a una persona che non mi interessa particolarmente, perché perdere tempo a parlare con lui o con lei? È più facile usare il cellulare per uscire dal contesto in cui mi trovo e scrivere a qualcun altro. Lo stesso a pranzo, a cena, sto mangiando un genitore, mi scrive tizio e io immediatamente rispondo. Non solo i giovani, anche i genitori lo fanno, questo va detto. Però qual è il punto critico? Che quello che succede in pratica è che il senso che le tecnologie hanno per i nostri figli per noi non è evidente. Infatti uno dei problemi più grossi che c'è nella relazione genitori-figli è riuscire a condividere il senso delle esperienze che vengono fatte. Alle superiori moltissime ragazze passano le loro giornate su Instagram e usano le storie di Instagram. Un genitore dice, ma perché devi usare una storia di Instagram? Cosa serve questa storia di Instagram? Io mi faccio un mio video, racconto qualcosa e domani questo video non ci sarà più. Ma perché lo fai? Chiederei ai giovani, ma adesso sospendiamo. Dietro questo tipo di domande c'è un uso. Oggi i giovani utilizzano le tecnologie per definire la loro identità. I selfie servono a che cosa? A raccontarsi, a presentarsi. Una volta ci voleva tempo, dovevamo conoscere tante persone, entrare in una compagnia. Oggi quei selfie con Instagram io raggiungo milioni di persone che poi dopo siano interessate in qualche modo a me. Diversamente da quello che succedeva in una compagnia, è ovvio, però ci sono possibilità e svantaggi. Il principale problema però che c'è nelle relazioni dei nativi digitali, dei nostri figli, è il tema delle emozioni. Chi usa in maniera massiccia 18.000 ore la tecnologia è meno capace di chi non l'ha usata di regolare le proprie emozioni. La regolazione emotiva oggi è il principale problema dei nativi digitali. Cosa vuol dire regolazione emotiva? Vuol dire questo, che sono in grado di capire le emozioni che provo, primo punto, e quindi capire anche l'intensità di queste emozioni. Quello che stupisce in molti giovani è che un evento apparentemente banale per il genitore si trasforma in qualcosa che poi genera conseguenze radicali. Essere bocciato a un esame mi porta al suicidio, ma perché? E dall'altra parte, l'altro problema è che ho difficoltà a riconoscere le emozioni degli altri. Questo è un altro problema importante che ha un impatto poi sulle relazioni interpersonali. Qual è? Cosa ci dice le neuroscienze? Le neuroscienze ci dice che l'acquisizione delle capacità del riconoscimento delle emozioni passa attraverso il corpo, attraverso le espressioni facciali, attraverso il movimento del corpo, attraverso la voce. Il problema è che se io comunico senza il corpo, nella maggior parte delle mie situazioni, riesco a capire realmente le emozioni che prova l'altro? No. Una delle cose che colpisce di più la Polizia di Stato in tutti i casi di cyberbullismo è che molto spesso i cyberbulli non sono consapevoli delle emozioni negative che ha sperimentato l'oggetto delle loro attenzioni. Non se ne rendono conto, ma abbiamo fatto uno scherzo, perché loro non lo vedono. Non lo vedono in faccia. Se io ti tiro una palla in faccia e uno piange, mi viene spontaneo chiedergli scusa, perché lo vedo, vedo la sua sofferenza, vedo il suo dolore. Se io lascio la mia fidanzata guardandola negli occhi, vedo che lei soffre e soffro anch'io. Se gli mando un sms o un messaggio, è finita. È successo anche questi giorni per personaggi autorevoli: mando una foto su Instagram, è finita. Certo, io l'altro non lo vedo, è molto più facile. In questo contesto però non cambiano soltanto i nostri schemi, ma cambia anche il modo con cui noi ci relazioniamo con l'altro. Questo è un altro punto, grande cambiamento che c'è nella esperienza della tecnologia, che oggi sempre di più i nativi digitali utilizzano le nuove tecnologie per costruire la propria identità. Questi sono due casi che avete letto di qualche settimana fa. Primo caso, a Milano, 14enne vede su YouTube un video in cui sono presentate una serie di sfide estreme. Lui ci prova, però sbaglia e muore. Tra l'altro stava facendosi un video che avrebbe probabilmente postato su YouTube, in cui mostrava che lui sarebbe stato capace di superare questa sfida. Analogo, sempre a Milano, due ragazzi decidono di sfidare l'altezza e di salire sul tetto di un noto centro commerciale milanese. Ovviamente anche in questo caso, prima l'avevano già fatto, questa era la foto che loro avevano postato su Instagram qualche settimana prima, erano saliti solo sul tetto del loro palazzo per farsi vedere che, diciamo, erano riusciti nell'impresa. Hanno provato per un contesto più sfidante il centro commerciale di Viale Sarca. Ovviamente qualcosa è andato male, loro sono caduti morti, un è morto. Quello che stupisce di queste due esperienze, che chiaramente sono tipiche dell'adolescenza, l'adolescenza lo sappiamo, è un mettersi alla sfida, voglio capire quali sono i miei confini, fino a dove posso arrivare, fino a dove posso, qual è, diciamo, il limite, e ovviamente si può fare in tanti modi, ma quello che stupisce in questi due casi non è il fatto che siano messi al limite, ma l'abbiano fatto attraverso uno strumento sociale. Cioè, non l'hanno fatto solo per loro, solo per capire cosa potevano fare loro, ma l'hanno fatto per gli altri, per dimostrare agli altri che loro valevano. E questo è un cambiamento importante su cui ritornerò immediatamente. Tenete presente che, appunto, che l'adolescenza sia un momento in cui noi sfidiamo i nostri limiti, e ce lo dice anche Battisti, questa è una delle canzoni della mia giovinezza, Emozioni di Battisti, la conoscete anche voi. E cosa dice Battisti? Non è che sia molto diverso da quello che hanno fatto i ragazzi, e guidare come un pazzo a fari spenti nella notte per vedere se poi è tanto difficile morire. Esattamente lo stesso comportamento dei due casi precedenti, identico. E diciamo, Battisti di social network non c'era. Quindi qual è il punto critico? Che in realtà è qualcosa che c'è sempre stato nell'adolescenza, la ricerca del limite. In moltissime culture c'è stata la prova di iniziazione. Vuoi diventare adulto? Devi superare la prova di iniziazione, che era il modo controllato di gestire la ricerca del limite. la società te la crea in maniera controllata, così se tu vuoi sopravvivere, sopravvivi, sai che più di tanto di male non puoi farti all'interno di questa prova di iniziazione, è difficile, non so, le tribù dei pigmei bisogna buttarsi le gatti con un piede dentro una rupa, una specie di bungee jumping prelittera. E se però tu avevi il coraggio davanti a questa rupa di guardare giù e dire mi butto, se non eri pronto, non superare la prova di iniziazione e non diventare un adulto. Il problema è che adesso c'è lo stesso, ma ci sono anche gli altri. Cioè non la faccio solo per me, per capire chi sono io e cosa voglio, che è un passaggio fondamentale, perché finché non capisco io chi sono e cosa voglio, non posso decidere il mio futuro, quindi prima o poi dovrò farlo. Ma allo stesso tempo però ci sono gli altri, e in particolare gli altri che sono al presente all'interno di un social network. E qui la domanda che io mi sono posto da studioso di psicologia della comunicazione: ma cosa sono questi social network? Cosa servono? Cosa sono lo sapete, lo sanno tutti, ma cosa servono dal punto di vista psicologico? Servono a due cose. La prima è gestire la rete sociale. I social network ci permettono di gestire i nostri, tra virgolette, amici, di sapere cosa fanno, di contattarli, di organizzare con loro una serata e così via. Ma dall'altra parte, questa è la componente nuova che prima non c'era, è la gestione della propria identità sociale. Ossia, attraverso i social network io ho un ruolo attivo nel raccontare e dire chi sono. Uno dei libri che ho scritto recentemente riguarda i selfie. Oggi un giovane adolescente fa decine di selfie ogni giorno. Ma perché li fa? Perché attraverso i selfie vuole raccontare chi lui pensa di essere. Vuole raccontarlo agli altri. Gli dicono che lui è così. Lui vorrebbe essere cos'ha, ma non è ancora cos'ha. Il selfie rappresenta il passaggio di mediazione, lo strumento che gli consente di provare ad essere quello che non è, ma che vorrebbe diventare. E soprattutto di vedere gli altri cosa pensano. Quindi vediamo che i social network oggi hanno un ruolo cruciale nei processi di costruzione dell'identità, anche perché grazie a questa capacità che hanno riescono contemporaneamente a risolvere tutta una serie di bisogni. Sappiamo che l'uso di uno strumento è strettamente legato ai bisogni che noi abbiamo, e i social network da questo punto di vista, Zuckerberg è stato molto bravo, ha permesso di risolvere contemporaneamente tutta una serie di bisogni complessi e sofisticati che noi abbiamo. Bisogni di sicurezza: noi attraverso i social network contattiamo gli amici. Cioè, si può discutere sul fatto che oggi molti adolescenti diano l'amicizia anche a chi non conosco, questo è comune. Però è anche vero che se io non sono un amico di qualche tipo, anche da lontana, questo, non posso essere contattato. Poi bisogni associativi: grazie ai social media, anche se io non ho la continuità spazio-temporale, fino all'estate scorsa erano tutti insieme al liceo, adesso uno va a studiare fisica, l'altro va a studiare medicina, non ci si trova. E come facciamo a mantenere un legame? I social network lo rendono efficace. In più, e questa è un'altra grande invenzione di Zuckerberg, grazie ai social network io posso aumentare la mia stima, perché lo sappiamo, uno degli usi più comuni dei social network è quello di dare i like. E più like io ricevo, più mi sento pieno di me, sono contento, ho fatto una foto, ho avuto 5.000 like, vuol dire che sono bravo. Per cui alla fine mi autorealizzo stando sui social. E infatti, lo vedremo tra poco, sono nato con una serie di professioni che prima non esistevano, per quelli che hanno la mia età sembrano anche impossibili, dallo youtuber al social influencer, che passano le giornate a fare cose strane per un adulto, a raccontare come si vince nei videogiochi. Invece di studiare, oggi c'è un nuovo youtuber, Ciccio Gamer, che scrive libri su come diventare bravi in un videogioco molto giocato dagli adolescenti che si chiama Fortnite. E lui, grazie a questo lavoro, guadagna 3.000, 3.500, 4.000 euro al mese. Ha ragione lui o hanno ragione le mamme che volevano mandare i propri figli a lavorare in banca o a fare i medici? E questo è un punto su cui tornerò tra poco. Quindi vediamo che in realtà dietro i social network c'è qualcosa di più sofisticato psicologicamente che solo il bisogno di comunicare. Da una parte abbiamo la costruzione del sé, grazie al social network io posso costruire e capire e propormi in maniera nuova. Sono un esperto di videogiochi, a scuola vado male e posso avere un futuro facendo Ciccio Gamer. Dall'altra parte il supporto sociale, uso i social media come strumento per riuscire a trovare intorno a me le risorse che mi servono per diventare quello che voglio. Qual è la conseguenza principale di questo uso massiccio dei social media? È che hanno cambiato la realtà. Una volta, quando io ho iniziato a studiare le nuove tecnologie 20-25 anni fa, nei miei libri parlavo di un mondo virtuale, che era quello delle tecnologie, delle chat, allora c'erano le chat come strumento di incontro tra le persone, e il mondo reale. Oggi non è più così. Parlare di un mondo virtuale che sta lontano nei social media, un mondo reale che sta qui, non è più vero. Oggi, infatti, gli psicologi parlano di interrealtà, ossia tra la dimensione dei social e la dimensione di vita reale non c'è più quella barriera così forte, per cui chi controlla i social può influenzare la vita reale. Questo avrà, come vedremo tra poco anche qui, un effetto sul tema delle fake news. Le fake news nascono proprio da questo, dal fatto che il mondo virtuale, quello che noi chiamavamo mondo virtuale, in realtà non è più virtuale tanto, ma si fonde con la vita reale. E infatti quello che io scrivo su Facebook riguardante, per esempio, se io su Facebook dico da un giorno all'altro dico che non sono più in coppia ma sono singolo, l'ho detto su Facebook, non è vero, improvvisamente avrei 20.000 messaggi di persone che dicono: ma perché? Cosa è successo? Cosa hai fatto? Cosa ti è capitato? E in effetti qualcuno lo sta usando questo meccanismo sempre nel mondo dei politici attuali. E quindi diciamo che in realtà quello che io dico sui social ha un impatto diretto sulla vita reale. Questo succede in moltissime situazioni. Il problema qui sta in un fatto apparentemente banale, che ciascuno di noi ha tanti ruoli. Io sono professore universitario, qui oggi faccio l'esperto di tecnologie, torno a casa, divento genitore, divento tifoso e così via. Nel mondo pre-interrealtà ciascuno di questi ruoli aveva uno spazio delimitato, chiaro, preciso. Qual è il problema? Che io sui social network sono tutte queste cose insieme. Sono contemporaneamente professore universitario, padre, tifoso, eccetera. E cosa succede? Che se io dico qualcosa da tifoso, questo ha un effetto su di me anche come padre e come professore universitario. Molta gente non se ne è resa conto, per cui parla sui social senza ricordarsi dei ruoli che ha nella vita reale. Ci sono esempi di tutti i tipi. Ci sono dipendenti che sui social parlano male dei loro datori di lavoro. Oggi questo è un motivo per il licenziamento immediato. Oppure altri su Instagram postano immagini, un'infermiera postava immagini di cui con i pazienti che lei vedeva in ospedale. Anche lei licenziata immediatamente. E davanti al richiamo del datore di lavoro, lei dice: ma io non pensavo che fosse un problema. Erano immagini private, erano viste milioni di persone sui social network, e quindi ci accorgiamo che in effetti questo mondo, questa fusione di digitale e reale diventa qualcosa di nuovo, che obbliga le persone a ragionare. Se io non ragiono nell'uso dei social media e uso intuitivamente il medium, uno dei problemi più grossi di chi usa Twitter è che molto spesso le risposte di chi viene insultato, viene chiamato in causa, sono intuitive. Uno non pensa a riflettere, non perde tempo a riflettere, scrive e poi si pente perché quello che ha detto non era consono con il ruolo di sottosegretario, con il ruolo di politico, con il ruolo di professore. E qui nascono molti problemi. L'altro problema che c'è è questo, che mentre prima la fruizione di un mezzo di comunicazione era qualcosa che riguardava soltanto me e il mezzo di comunicazione, se io guardavo la televisione e cambiavo canale, lo sapevo solo io che avevo cambiato canale. Berlusconi non lo sapeva che io avevo cambiato canale. Oggi se io metto un like a un prodotto, non lo so solo io che ho messo il like al prodotto, ma lo sa anche Zuckerberg e tutti quelli a cui lui vende le informazioni mie. È completamente nuovo. Quindi oggi anche mettere un like, e sul libro The Fake News lo racconto chiaramente, oggi grazie al sistema di intelligenza artificiale, se io so 100 cose a cui voi avete dato un like, riesco a fare un profilo di personalità superiore a quello dei vostri amici più stretti, inferiore solo a quello del partner. 100 like, per presente che un adolescente medio in una settimana ne dà 250 di like. Quindi è chiaro che grazie al sistema di intelligenza artificiale la comunicazione diventa qualcosa che è un vero e proprio processo di confronto e costruzione sociale. Oggi attraverso la tecnologia noi definiamo chi siamo e purtroppo lo sanno anche gli altri. Dobbiamo tenerlo presente chiaramente. Uno degli punti più critici di questo processo è proprio il fatto che siccome io non ne sono consapevole, molto spesso non sono consapevole di questa fusione, unione di ruoli tra, che unisce il mondo fisico, offline, quello digitale, online, sbaglio. E purtroppo questi errori sono a lungo termine, lo dico per i più giovani, io ho avuto un caso che lo racconto perché mi sembra emblematico, un mio studente molto bravo che andava spesso a fare colloqui di lavoro, dopo il secondo colloquio lo rimandavano sempre a casa senza spiegargli il perché e lui non capiva, diceva strano perché mi sembrava di aver fatto una bella impressione, sono stato molto bravo e non capisco. Dico, guarda, ma hai provato a vedere online cosa succede cercando il tuo nome e cognome, cosa viene fuori? Abbiamo guardato insieme e il terzo link che dava Google riguardava le sue performance di quando lui era uno studente liceale all'interno di un gruppo rock estremo e diciamo ovviamente le foto che i suoi fan, perché aveva un gruppo di fan che lo seguivano, non erano necessariamente diciamo utili per trovare lavoro, anzi davano l'idea di una persona con gusti e passioni particolari. Qual era il problema? Che così come io cercando online trovavo lui, il datore di lavoro che oggi tutti cercano online, la seconda cosa che si fa, mando un curriculum, ecco, dopodiché incomincio a cercare online cosa si viene fuori dalla persona. Trovavano lui in, diciamo, in posizioni compromettenti e non avevano particolare interesse a proseguire la relazione. È presente che da quelle foto erano passati 7 anni e lui non era più quello di prima, i capelli che prima erano così adesso avevano ripreso una lunghezza naturale, ma ancora la gente trovava quella parte di lui anche se era diverso. E il problema è che non è riuscito facilmente a togliere le foto, perché ovviamente queste foto erano su un fan, il fan non si sapeva chi fosse. E oggi togliere le tracce del nostro passato online è molto molto complesso. Per cui il problema è che le nostre identità online non scompaiono e questo crea un problema. Un altro problema che riguarda l'uso dei social network come strumento di relazione è quella della differenza tra legame forte e legame debole. È una differenza che in psicologia è fondamentale nelle relazioni. La psicologia definisce legame forte una persona con cui ho una relazione stretta, con la quale sono disposto a condividere e a raccontare i miei problemi. Mentre un legame debole è una persona conoscente, diremmo noi, una persona che incontriamo qualche volta, in cui parliamo del più del meno, ma di nient'altro. Qual è il problema oggi dei social network? Che dietro il concetto di amicizia generico che i social network danno, non c'è una distinzione tra il legame forte e il legame debole. Per cui, in realtà, quello che io scrivo sul mio profilo e che gli altri sulle loro bacheche vedono, lo vedono sia quelli che sono realmente i miei amici veri, legami forti, ma anche molti legami deboli. E questi legami deboli potrebbero avere degli interessi divergenti da quelli che hanno i legami forti, anzi, capita spesso. E molto spesso il cyberbullismo nasce lì, dal fatto che io ho postato un contenuto, un'immagine, pensando che l'avrebbero vista solo persone di cui mi potevo fidare, e invece questa è andata in mano delle persone che invece, non essendo amici veri, ne hanno fatto un uso diverso da quello che speravo. Per cui c'è un paradosso nel mondo dei social. Da una parte io posso usare i social per cercare di promuovere la mia immagine personale. In effetti c'è un'area che si chiama personal branding, che spiega, e in libreria ci sono moltissimi libri su questo, come usare il social network Tizio, Caio e Sempronio per migliorare la propria immagine personale. Dall'altra parte però è altrettanto vero che altri sono in grado oggi di cambiare la mia immagine e la mia identità molto più facilmente del passato. Una foto fatta per caso in una festa e postata da un amico sul suo profilo può generarmi dei guai. Mando mio figlio a una festa, lui dice: una festa molto simpatica. Un amico lo fotografa mentre si sgola a canna una bottiglia di vodka, penso che molti l'abbiano fatto, io per primo ai tempi dell'adolescenza. È chiaro che vederlo è un evento forte, dice: ma come? Mi ha detto che era una cosa tranquilla, invece ti sei scolato un litro di vodka e chissà poi cosa è successo, poi chissà cosa sarà successo. Questo semplicemente perché qualcuno mi ha fotografato e ha messo su Instagram la foto mia, in cui sono presente e sto facendo quella cosa. Quindi è chiaro che oggi il tema del reputation management, di riuscire a essere online come voglio io e non come vogliono gli altri, è un punto fondamentale, soprattutto per i più giovani. Se non sono in grado di gestirlo in maniera efficace, il rischio è che gli altri abbiano un'idea di me che è diversa da quella che sono. In questo contesto, l'altro punto critico è la privacy. Per i giovani di oggi, per i nativi digitali, il concetto di privacy non esiste. Anzi, il contrario. Più io posso mettere online quello che faccio, più è utile per me. Quindi abbiamo un problema, lo dico soprattutto per gli insegnanti e i genitori, che davanti al tema della privacy, in effetti, i nostri giovani sono totalmente spiazzati, non sanno bene come fare. Soprattutto se non usano il ragionamento. Se lavorano sulla dimensione intuitiva, il comportamento che hanno è di mettere online qualunque cosa loro facciano. Qualunque. Sono entrato al ristorante, ho mangiato un piatto, lo fotografo, lo metto su Instagram. Vado a incontrare l'amico, facciamoci un selfie in mezzo alla piazza, lo mettiamo anche questo. Vado di là, vado di qua. Ecco, il problema è che proprio perché la privacy non esiste, oggi per una persona che vuole sapere qualcosa di voi, può sapere tutto di voi. Questo è il paradosso. Perché ci sono le fake news? Come vedremo, le fake news sono non sono soltanto false, ma sono create in modo che per voi possano sembrare vere. E per poterle creare in modo che per voi possano sembrare vere, devono sapere come pensate voi. E se io gli dico come penso, per loro è molto facile. Quindi questa è la grande problematica, che la privacy non esiste e quindi che si fa? Siamo quasi arrivati alla parte conclusiva. In questo concetto cambiano due cose, il concetto di luogo e il concetto di fatto, cioè di fatto che poi è strettamente legato al mondo delle fake news. Concetto di luogo. Questo del luogo è un concetto che in psicologia è importante, un conto è lo spazio, un conto è un luogo. Cos'è un luogo? Uno spazio delimitato, che ha un confine. Quindi l'idea di base del luogo è che non è uno spazio qualsiasi, è uno spazio che ha un significato, perché intorno a sé ha dei confini. Perché sono importanti i luoghi? Perché i luoghi sono i posti dove nascono le comunità, dove nascono le relazioni, dove nascono i veri legami all'interno di luoghi. La scuola è un luogo, non è uno spazio. Perché all'interno della scuola io incontro le persone. Tenete presente che questo concetto di luogo è importante anche per le scienze cognitive. Anche qui le scienze cognitive ci hanno spiegato perché i luoghi sono così importanti. Anche qui un premio Nobel, il professor Moser, nel 2014 ha verificato sperimentalmente che all'interno del nostro cervello ci sono delle cellule che permettono di immediatamente identificare i confini. E questi confini sono utilizzati dalla nostra memoria per dare senso a quello che facciamo. Quindi cosa succede? Che noi abbiamo questa memoria autobiografica, che è la memoria che serve per capire chi siamo, che raccoglie tutti gli eventi che sono rilevanti per noi, e tutti questi eventi, da neuroscienze, ci dicono che nascono dai luoghi che a loro volta hanno i confini. Quindi cosa ci dice le neuroscienze che è fondamentale? Che per creare una comunità il nostro cervello cerca un confine. Il problema qual è? È che la tecnologia cancella i confini. La principale forza dal punto di vista comunicativo della tecnologia è che cancella il confine. Lo dicevamo prima, sono in pizzeria, non ho più, prima ero chiuso, il locale era uno spazio, mi obbligava, c'è un confine, ci sono delle opportunità, sono capitato di va insieme al compagno meno simpatico della classe, c'è poco da fare, per un'ora, un'ora e mezza dovrò stare con lui, scambiarci quattro chiacchiere. Invece oggi, grazie alla tecnologia, il confine non c'è più. Il problema è, ma allora le comunità dove nascono? Cioè il problema è, finché i nostri figli hanno un luogo dove si incontrano, che storicamente è la scuola, l'oratorio, il locale, la comunità si sviluppa, nascono delle relazioni. Se però il confine non c'è, si indebolisce. E infatti cosa succede? Lo sappiamo anche qui. Altro evento di cronaca, un insegnante di Piacenza a un certo punto, vedendo che il concetto di luogo della scuola si stava indebolendo, ha detto: vabbè, eliminiamo ciò che consente di togliere i confini, eliminiamo il cellulare. In effetti, dal punto di vista razionale, c'è una logica: togliere il telefono non consente più allo studente di scappare dal confine. Certo, non è il modo ideale, secondo me si potrebbe fare diversamente, si potrebbe usare il telefono per migliorare e potenziare il senso di comunità. Però quello che è interessante di questo approccio, che è radicale, è che risponde in effetti a una logica ben precisa. La lezione, la classe rappresenta un confine, Lo studente non c'ha voglia del confine e usa il cellulare per sfruttare le possibilità per trovare altro, a questo punto io glielo tolgo e lui è obbligato a rimanere lì. Ma se i confini non ci sono, cosa possiamo fare? E questo è un punto su cui c'è un'ampia letteratura, questi sono altri due libri che hanno scritto dei colleghi che sono strettamente collegati. Uno dei libri migliori che ho letto recentemente è questo della Wolf, che è questa collega che ha affrontato il potere della lettura. Lei dice: il problema vero per riuscire a coinvolgere gli studenti è contemporaneamente associare la dimensione digitale anche il potere della lettura. La lettura fa qualcosa che il digitale non fa, creare dei mondi possibili. Perché leggendo noi ci creiamo un mondo simulato, cosa che non facciamo invece quando vediamo un film. Infatti uno dei problemi chiave quando confrontiamo un libro tratto da un film è che mentre il libro ce lo siamo creati noi, il mondo, e rappresenta noi stessi, il film no. E infatti può capitare molto spesso che dopo aver letto un libro vado a vedere il film e sono fortemente deluso, perché è diverso il modo con cui mi rappresento la realtà. Quindi una soluzione, una prima soluzione possibile è quella di affiancare, usare la lettura come strumento per sfuggire dai confini. In fondo era così. Attraverso il libro, io che vivevo una realtà che poteva essere in qualche modo non ottimale, riuscivo a immaginare un mondo diverso. E il confine però lo superavo con un mio ruolo diretto. E questo ha un potere fortissimo dal punto di vista motivazionale. E quindi un primo modo per far superare i confini senza usare la tecnologia è proprio questo: la lettura come strumento per conoscere aspirazioni, dubbi, emozioni degli altri, ma che creo io. Cioè, questa è la differenza dal cinema. Io supero il confine visualizzando un mondo che io però penso sia quello da raggiungere. E secondo me la riflessione della Wolf è molto forte e penso che possa aiutare sicuramente a superare questa dimensione. L'altro strumento che si può usare per creare le comunità nel tempo dei social network è quello di usare le comunità di pratica. Cos'è una comunità di pratica? Un concetto questo apparentemente astratto, è un'idea che ha sviluppato questa collega, l'idea che facendo insieme delle cose che ci obbligano a dare un senso a queste cose, a condividere una serie di conoscenze comuni, si crea un legame. Cioè, quindi l'idea della comunità di pratica qual è? È che se noi abbiamo un impegno reciproco, ci dobbiamo vedere tutti i giorni per andare a lezione, un'impresa comune, dobbiamo riuscire a superare l'anno, un repertorio condiviso di risorse interpretative, dobbiamo studiare le stesse cose. Facendo così noi riusciamo a creare una comunità. Quindi l'altro strumento che noi abbiamo è quello di usare, se vogliamo, la tecnologia per creare queste tre cose. Dobbiamo dare un senso a quello che facciamo attraverso la tecnologia, ma che sia comune e che sia basato su un impegno costante e reciproco. E attraverso questo impegno costante e reciproco noi riusciamo a creare nuove forme di comunità. E queste comunità sono molto potenti. Fino a oggi il problema vero delle comunità di pratiche era la dimensione organizzativa. Cioè, una classe, sono 20-30 persone, vogliamo organizzarle, è facile. Se volessimo pensare una classe di 1000 persone, sarebbe impossibile. Non riusciremmo più a creare una comunità efficace utilizzando questo tipo di approccio. In più, qual è il problema? Che la maggior parte delle comunità di pratiche hanno un impatto solo sulle persone che ci stanno all'interno, non su tutto il contesto. In realtà la tecnologia ha cambiato questa situazione. Oggi la tecnologia, i social network sono un primo esempio, ma non solo, nel libro delle fake news lo racconto in dettaglio. Quello che succede è che io posso creare delle comunità di pratiche enormi, giganti, composte da migliaia, milioni anche di persone, che hanno il potere di non soltanto creare una comunità che rafforza il loro legame, ma è in grado di avere un impatto anche sul mondo al di fuori. E questo è probabilmente una delle potenzialità più grandi, più di impatto della tecnologia, che apparentemente sfugge allo sguardo attento anche di molti esperti del settore. Cosa vuol dire questo? L'esempio più lampante è il concetto di sharing economy. Che cos'è la sharing economy? È l'economia creata da una serie di app, le più note le conosciamo, Airbnb. Volete prendere una casa ad Arona? Ecco, dove andrei io per cercare una casa ad Arona? Di alberghi ce ne pochi, vado su Airbnb e provo a vedere se c'è un alloggio per me e la mia famiglia. Voglio un passaggio, in Italia è abbastanza illegale, Uber è condannato dalla legge, vado negli Stati Uniti? No. Scendo dall'aereo con la mia app, dico voglio andare in albergo, chiamo un taxista, mai, costa troppo, con Uber cerco, mi faccio portare. Qual è l'elemento inquietante che fa riflettere? È che queste società, che di fatto sono un'app, che di fatto servono solo ad aggregare una comunità di pratica, una comunità che vuole, da una parte ha un bisogno, dall'altra parte un altro, vale, hanno dei valori che sono spropositati. Ho fatto degli esempi. Oggi Uber vale 72 miliardi di dollari, la cifra fuori dal mondo. Quante auto possiede Uber? Zero, non ne ha una. Prendiamo due società di noleggio delle auto, loro ce l'hanno veramente le auto. Prendiamo Avis, Hertz, valgono 2,5 miliardi di dollari. Com'è possibile? Uguale, Airbnb vale 30 miliardi di dollari. Prendiamo la Hilton, Hilton che ha centinaia di alberghi reali in tutto il mondo. Quanto vale? 28 miliardi di dollari. Perché vale di più un'app che consente di creare una comunità di pratica rispetto a chi ha strumenti e servizi? Perché in effetti queste app sono in grado di cambiare lo status delle persone che le usano. E qui entriamo in un tema che è strettamente collegato al concetto di fake news. Partiamo dal tema del taxista. Io voglio aprire, voglio avere un taxi a Milano. Si può fare? Bene, devo comprare una licenza. La licenza la devo andare a chiedere al comune, che non le dà più. Allora devo comprare. Devo comprare durante un taxista, mi chiede 150.000 euro. Io voglio andare su Uber. Cosa devo fare? Mi devo iscrivere su Uber. Dire nome e cognome, devo dire l'auto che ho, devo dire dove sto fisicamente, qual è il mio orario, che il costo che io voglio al chilometro per trasporto, basta, non devo fare nient'altro, non devo presentare licenze, autorizzazioni, cose di questo tipo. Voglio aprire una B&B ad Arona? Devo andare all'ASL, al comune, chiedere una serie di autorizzazioni. Voglio mettere il mio appartamento su Airbnb, mi iscrivo su Airbnb e nessuno mi dice niente. Adesso mi obbligano a pagare le tasse, perché per fortuna bisogna che si paghino le tasse, ma per il resto non faccio nient'altro. In pratica queste comunità le comunità di pratiche cosa fanno? Creano un fatto sociale. Cioè, il fatto che io sia un driver, il guidatore di Uber, anche se non ho la licenza del taxista, non l'ha deciso il governo, non l'ha deciso il comune di Milano, l'ha deciso Uber. E finché io accetto che sia così, io che sono l'utente, mi va bene che Uber mi dia il servizio, nessuno si lamenta. Uguale per Airbnb. Se io ho bisogno di una casa, la cerco su Airbnb, a me va bene che tu me la dai. Certo, andrò a guardare le recensioni, verificherò se ha funzionato o non ha funzionato. Ma però la comunità di pratiche ha creato un fatto sociale, un fatto che è condiviso da tutti quelli che usano l'app, che dice: tu sei un affittacamere. L'ha deciso il governo? L'ha deciso il comune? No, l'ha deciso il gruppo di persone che usa l'app. Quindi cosa ci dice questo esempio della sharing economy? Che se io creo una comunità che vuole raggiungere un obiettivo e questa comunità decide autonomamente una serie di ruoli, di caratteristiche, di funzioni, e nessuno all'interno di quella rete si lamenta, per quelli presenti nella rete quella è la realtà. È un cambiamento radicale che veramente è completamente diverso dal passato. In effetti molta gente ha incominciato a viverci grazie a Airbnb, soprattutto in Italia, perché Uber non c'è. Ma avete una casa da Roma, volete affittare uno straniero, Airbnb è il modo più semplice per farlo.